Buonasera cari amici, eccoci qua, siamo Caterina
e Elisa, buonasera a tutti.
E siamo qui con il nostro podcast che si chiama Ritratti di vita. Vogliamo spiegare come mai abbiamo scelto questo titolo?
Sì, l'abbiamo scelto un po' perché tutte le puntate che ci saranno da oggi a aprile saranno concentrate su diversi personaggi famosi e non famosi di cui appunto parleremo, vi racconteremo un po' la loro storia, insomma un po' la biografia, e poi da lì estrapoleremo qualche tematica di attualità.
Esatto.
E oggi chissà quale sarà il ritratto di cui parleremo, ce lo dirà la nostra special guest che non è famosa, però è qui. E presentati.
Buonasera a tutti, sono Simone.
Ecco qua, Simone oggi ci accompagna in questa avventura alla scoperta di Taylor Swift. Abbiamo rivelato
yes.
Il ritratto di oggi. Giuro che non ho scelto io questo argomento. Chi ci segue dai tempi di Spring Room saprà che io sono molto fan di Taylor. Però è stata Eli a tirare fuori questo
colpa
personaggio
mia.
Come mai hai scelto questo argomento?
Perché secondo me lei, a parte che comunque è una pop star famosa a livello mondiale, se ne parla tantissimo, se ne sta parlando tantissimo, e non lo so, mi interessava anche conoscere un po' la sua vita, quello che ha passato, anche come ha gestito il fatto di essere così famosa da tanto tempo, quindi da quando aveva più o meno 15 anni, Kate? 15-16 anni?
Sì, esatto.
Quindi sì, secondo me è molto interessante come storia di vita da poter raccontare ai nostri ascoltatori.
Esatto, infatti l'abbiamo scelta proprio perché nella sua vita, diciamo, ha passato diversi momenti sia positivi che negativi. E vogliamo fare un attimino un'introduzione per chi vivesse sotto un sasso e non la conoscesse.
Eccomi qua.
Ecco, tipo Simo. E, allora, Taylor Swift nasce il 13 dicembre 1989 e magari per qualcuno può non essere importante questa data, invece per lei è molto importante. Perché 1989, anzi in inglese 1989, è anche il titolo di uno dei suoi album più famosi, che l'ha, diciamo, consacrata all'interno del genere del pop, hip hop, insomma. E è quello con cui, diciamo, è diventata, non dico più famosa, però sicuramente più conosciuta anche al pubblico che appunto prima non ascoltava molto la sua musica. Allora, lei nasce in Pennsylvania da Scott e Andrea, e devo dire che riguardo alla sua famiglia c'è da specificare che i suoi genitori sono, cioè lei è molto molto legata ai suoi genitori, in particolare alla madre ma anche al padre, e loro la seguono in tutti i suoi concerti da quando ovviamente era minorenne, quindi l'accompagnavano, erano i suoi tutori, fino anche adesso che ormai ha 33 anni, quindi ecco, non è più molto piccola, eppure la accompagnano a ogni concerto. E fun fact, il padre fa i video a ogni concerto.
Che carino.
E ricordiamo che lei sta per concludere l'Eras Tour, che è durato praticamente 2 anni, ha fatto un sacco di date e anche internazionali, è venuta anche qui in Italia, insomma.
Tu sei andata al concerto?
Sì, dopo ne parleremo. Insomma, fa ridere pensare che il padre, ovviamente lei ha tutto il team, social e tutto quanto, hanno fatto anche il film, diciamo, il documentario tratto da questo tour, eppure il padre ci tiene ogni volta a fare il video delle sue canzoni preferite, insomma, tutti i concerti. Quindi questa è una cosa, è un aneddoto che insomma fa capire che sono molto legati in famiglia. Appunto, dicevo, lei è molto legata anche alla madre, perché la madre ha avuto un tumore, e ci sono anche un paio di canzoni dedicate a questa situazione, anche al suo rapporto con la madre, e quindi si vede che è molto legata in generale alla sua famiglia. Lei ha un fratello piccolo, e un altro personaggio molto importante della sua famiglia è sua nonna Marjorie. È importante perché la nonna, anche lei, era una cantante di un genere un po' diverso, cioè era più lirica, insomma, ovviamente è vissuta a metà del Novecento, primi del Novecento, quindi ecco, faceva un genere un po' diverso, però ecco, il legame che Taylor ha sentito molto forte era anche appunto con la nonna, perché entrambi condividevano questa grande passione per il canto, per la musica. Anche in questo caso c'è una canzone che è dedicata alla nonna e insomma al rapporto che avevano, perché poi la nonna è morta quando lei aveva appunto 13-14 anni, quando andava a fare uno dei suoi primi delle sue prime esibizioni insomma in un locale, e quindi è stato anche un evento che lei si porta dietro, non dico come senso di colpa, però un pochino della serie stavo cercando di far iniziare la mia carriera e mi sono persa tra virgolette questo momento con la nonna. Andando avanti, vai Eli, dici un po' come è iniziato Taylor.
Ma quindi è come se le sue canzoni parlassero della sua vita.
Esatto, sì, sicuramente il...
Cioè, dei momenti della sua vita.
Sì, sicuramente il, penso, 90% delle sue canzoni, dei suoi testi sono scritte da lei, a volte con dei coautori, con il suo produttore, eccetera, però sono praticamente tutti i testi suoi originali e parlano della sua vita, delle sue esperienze, di come appunto lei si è sentita, di come ha affrontato tutte queste cose che le sono successe. Quindi questo sicuramente penso che sia uno dei suoi più grandi punti di forza, il motivo per cui tanti fan, soprattutto ragazze, perché ecco parla anche del fatto di essere donne eccetera, si ritrovano nei suoi testi, perché riesce a far immedesimare in situazioni appunto come il legame che si può avere con la famiglia, con l'amicizia, con l'amore. Tutti spesso parlano delle sue relazioni tormentate con vari attori, altri personaggi dello spettacolo eccetera. E però lei, ecco, nelle sue canzoni parla anche del suo punto di vista riguardo a queste relazioni,
che magari può essere d'aiuto anche a altre persone.
Sì, esatto, sicuramente sì, parla anche di tradimenti, anche di insomma, ecco, situazioni che possono succedere a tutti quanti.
Poi si appassiona alla musica country a 6 anni. A 10 anni entra a far parte di una compagnia teatrale per bambini e si appassiona appunto qua alla recitazione, alla musica, e infatti è un po' indecisa su quale strada intraprendere, se quella di attrice o quella di cantante. All'età di 11 anni va per la prima volta a Nashville, dove prende delle prime lezioni di canto, e da qua spera appunto di ottenere un contratto discografico, perché comunque aveva dimostrato il suo talento. Distribuisce infatti una serie di demo di canzoni in karaoke che erano appunto interpretate da lei. Riceve qualche rifiuto insomma, non solo dalle case discografiche ma anche dai suoi colleghi cantanti.
A proposito di questo, c'è da dire che si trovano anche su internet facilmente dei video, comunque delle registrazioni di quando lei era più piccolina e cantava magari i suoi primissimi concerti, oppure quando si esibiva un po' in piano bar in altri locali eccetera, e devo dire che si sente tantissimo la sua evoluzione dal punto di vista vocale. E voi direte scontato, ovvio, perché prima c'aveva 13 anni, ora ce n'ha 20 di più, quindi sarebbe strano se non fosse cresciuta anche vocalmente, però è proprio impressionante, soprattutto i suoi primi 2 album, diciamo, si sente che comunque è una voce molto, non dico immatura, però comunque di una ragazza giovane, piccola. E poi si è visto che si è anche molto impegnata, ha continuato a prendere lezioni di canto eccetera, perché voleva insomma elevare anche dal punto di vista vocale tutta la sua produzione.
Poi appunto, come dicevi tu, inizia un po' a esibirsi in piani bar e viene notata per la prima volta dal manager di Britney Spears, che decide di seguirla insomma nella sua primissima carriera. Successivamente, nel maggio del 2005, viene proprio ingaggiato come autrice di canzoni dalla Sony e come la più giovane cantante assunta dalla società. A 15 anni però rifiuta di rinnovare questo contratto, e perché l'etichetta, la Sony, non le permette di registrare delle canzoni composte da lei, e quindi continua a esibirsi a Nashville. Appunto, continua ad attirare l'attenzione di molti manager, tra cui Scott Borchetta.
Allora, qui c'è molto da dire.
Infatti mi ricordavo che mi avevi detto delle cose su questo punto, allora ho detto...
Sì, perché dovete sapere che c'è stato un pomeriggio in corriera qualche mese fa, due ore in cui io ho ammorbato Eli con tutto il racconto sulla vita di Taylor Swift, quindi
no, però è stato interessante, ecco. Dai, devo dire, è stato molto interessante,
è stata la preparazione per questa puntata,
esatto.
E allora sì, lei firma con la Big Machine Records, con cui lavora fino al 2018. Qui c'è una parentesi da aprire perché uno dei suoi manager, diciamo, è Scooter Braun, che è un personaggio molto controverso, non so se avete presente chi è, perché è stato anche il manager di molte altre star, molti altri cantanti, come ad esempio Justin Bieber, penso anche Selena Gomez, insomma altri cantanti famosi che come Taylor hanno iniziato quando erano molto giovani. E la cosa controversa che lo riguarda è che, qui faccio un piccolo salto in avanti nel racconto, quando Taylor aveva registrato il suo album Reputation, voleva erano scaduti, mi sembra i diritti d'autore per appunto tutti i suoi album precedenti, e era scaduto il contratto con la Big Machine e lei voleva cambiare etichetta, e quindi ovviamente voleva comprare i diritti d'autore dei suoi album e portarli nella nuova etichetta, ma Scooter Braun ha ottenuto questi diritti d'autore prima di lei, le ha praticamente impedito di comprarli. Questo ha scaturito una serie di azioni anche legali, per cui poi Taylor si è ritrovata a essere privata fondamentalmente dei suoi primi 6 album, quindi non è che 5 minuti. Quindi questo è un punto molto importante secondo me della sua carriera, perché in quel momento lei si è ritrovata fondamentalmente a non avere più nulla, anzi faceva ancora più rabbia il fatto che appunto non solo dovesse tra virgolette ricominciare da capo, ma non aveva neanche appunto, non poteva riutilizzare le stesse basi musicali eccetera, e quindi continuato a produrre album che appunto da Lover in poi le appartenevano, quindi lei aveva i diritti d'autore perché ovviamente erano canzoni inedite, e poi è riuscita a riregistrare tutti quanti gli album precedenti. Questo perché ovviamente il testo era suo originale, e però ha dovuto appunto registrarli nuovamente per cambiare la base musicale, insomma riuscire a ottenere i diritti d'autore di tutta la musica che aveva precedentemente inciso. E questo, dicevo, è un punto focale nella sua carriera, perché anche qui c'è stata secondo me una ulteriore evoluzione anche dal punto di vista vocale, perché si è visto poi con gli album registrati nuovamente che era molto più matura, ecco, appunto dal punto di vista vocale. E soprattutto una cosa interessante che ha fatto anche secondo me a livello di marketing per far vendere nuovamente questi album riregistrati, quindi magari uno diceva, cioè ce l'ho già l'album, il CD, cosa me lo ricompro a fare? Ecco, lei è stata intelligente, sicuramente aiutata dal suo team, perché ha inserito in questi nuovi album delle canzoni inedite che quindi appartenevano all'era, tra virgolette, poi spiegheremo bene cosa sono queste ere, che appartenevano all'era in cui era stato registrato originariamente l'album, e che però non erano riuscite appunto a entrare ufficialmente nell'album per una questione di spazio, di tempo, della vecchia etichetta che magari le aveva fatto tagliare alcune canzoni, alcune parti di alcune canzoni. E quindi una scelta secondo me molto intelligente e furba è stata quella proprio di rendere in qualche modo di nuovo originali, di nuovo interessanti tutti questi album che fondamentalmente il pubblico già conosceva e amava. E
ma quindi, scusami, non ho capito, lei metteva un testo inedito in ogni album diverso?
Sì, esatto, diciamo che magari l'album ha, che ne so, 20 canzoni, 15 erano già uscite, già si conoscevano, e invece 5 erano nuove, totalmente nuove, il pubblico non le conosceva, ma comunque lei le aveva scritte e pensate nel momento in cui era uscito l'album, quindi teoricamente dovevano già far parte dell'album, ma per motivi insomma burocratici eccetera non erano rientrate nel momento in cui era uscito originariamente, e quindi lei le ha aggiunte. E devo dire che alcune di queste canzoni sono ad oggi le più famose di quell'album, il che è paradossale, magari degli album come appunto dicevo prima 1989, oppure come Red, che nel 2012-14, quando c'è stato un po' il suo picco di fama, erano già molto famosi, molto apprezzati dai fan. Adesso uno è stato registrato nel 2021 e l'altro mi pare l'anno scorso, nel 2023, hanno avuto delle canzoni appunto nuove, inedite, e sono diventati questi brani i più famosi di quell'album, e quindi questo sicuramente ha dato molta più visibilità e ha portato anche magari nuovi fan, insomma, a riascoltare le vecchie canzoni con magari un occhio diverso, perché ovviamente sono passati 10 anni, quindi siamo tutti cresciuti, eccetera, e ad apprezzare, ecco, delle canzoni che magari parlavano di argomenti che all'epoca erano scomodi. Ad esempio il fatto che Taylor, quando era piccola, quando era ancora minorenne, sembra che abbia avuto una relazione, comunque diciamo aveva un interesse per uno del suo team, della sua casa discografica, che era più grande. Quindi ecco, degli argomenti che comunque magari quando lei era piccola, per motivi anche legali eccetera, non era bene che entrassero nell'album, e invece ora che è più grande ha deciso di includerli, perché come dicevamo prima sono argomenti che, cioè, in cui il pubblico si può rispecchiare, che insomma possono capitare a tutti, e quindi questa sicuramente è stata una scelta intelligente da parte sua.
Tra il 2006 e il 2008 quindi firma questo contratto con la Big Machine, e infatti appunto chiaramente nel mentre frequentava ancora la scuola, e dopo le lezioni scolastiche registrava i brani del suo primo album in studio, che poi appunto è diventato il singolo con cui Taylor ha debuttato, insomma, nel mondo della musica. Emozionata appunto proprio per il lancio di questo primo singolo, lascia gli studi per dedicarsi all'incisione delle 11 tracce che comporranno l'album, appunto, Taylor Swift. Il 28 ottobre dello stesso anno pubblica appunto il suo primo album e riceve infatti anche un buon riscontro negli Stati Uniti, e vendendo 39.000 copie nella prima settimana.
Quindi diciamo il primo album è quello che appunto viene chiamato il debutto, e è intitolato Taylor Swift, e devo dire secondo me è il meno famoso, nonostante sia stato il primo, o forse anche proprio per questo ha sicuramente delle canzoni che sono più famose di altre, però è quello diciamo meno considerato dai fan, meno amato. Ora non me ne vogliano quelli che amano particolarmente questo album, però secondo me non è nulla di che, anche perché, ripeto, si sente che dal punto di vista vocale lei era ancora piccola, e anche i testi, ok, sì, sono anche
un po' acerbi.
Sì, esatto. Vuoti. No, vuoti no, però sì, un po' acerbi, ecco, era comunque una ragazzina. E secondo me già si inizia a vedere un po' una crescita con il secondo album, che è Fearless, che esce, correggimi se sbaglio, nel 2008. Giusto?
Sì.
E qui lei parla di argomenti come ad esempio l'amicizia, il fatto che lei dice in una canzone, in 15 mi pare, dice che ha conosciuto questa ragazza con cui si è seduta, erano compagni di banco a scuola, e questa ragazza si chiama Abigail, cioè i capelli rossi, così insomma lei racconta della loro amicizia, del fatto che quando hai 15 anni ti succedono determinate cose, magari ti sembra che ti caschi il mondo addosso, invece poi crescendo ti rendi conto che effettivamente non è così. E fun fact, Abigail è tuttora una delle sue più grandi amiche, e infatti ha anche composto delle canzoni per il suo matrimonio, e quindi ecco, è interessante notare come alcune delle persone che facevano parte della sua vita prima che lei effettivamente fosse così tanto famosa ancora ne fanno parte, quindi evidenzia il fatto che lei non si sia, diciamo, svenduta, comunque non abbia completamente cambiato personalità soltanto perché appunto è diventata famosa.
Ma tu che sei esperta della vita di Taylor Swift, anche perché poi adesso se ci mettiamo ad elencare tutti gli album
finiamo domani.
Esatto. E lei questo rapporto con la fama, con l'essere diventata famosa all'età letteralmente di 13 anni, come l'ha gestita? Perché magari sono anche tanti altri cantanti, mi viene in mente Justin Bieber, anche molti di One Direction, hanno magari sofferto di depressioni, abusi di droghe, alcol, eccetera. E non so, cioè lei come ha vissuto questo periodo e anche il post, insomma?
Allora, sicuramente all'inizio è stato difficile per lei gestire questa fama, anche perché, come dicevo, da Fearless in poi lei è diventata sempre più famosa e all'inizio comunque continuava ad andare a scuola alle superiori e ad avere una vita, diciamo, più o meno normale, e finché andava a scuola ha subito un po' di bullismo, comunque la prendevano in giro perché dicevano che lei non sarebbe mai diventata famosa, insomma, che chiaramente sappiamo come sono un po' gli adolescenti cattivelli, e quindi sicuramente quando era un po' più piccola ha sofferto di questa cosa del bullismo, del fatto che ci fossero poche persone, tra cui appunto la sua famiglia, i suoi veri amici, che credevano effettivamente in lei, e molti invece la prendevano in giro. E successivamente penso che il periodo più delicato in realtà sia stato dai, penso, 16-17 anni fino ai 20-22, perché lei poi ne parla bene nel documentario che c'è su Netflix, che si chiama Miss Americana, quindi invito tutti a guardarlo se non l'avete visto. Ha sofferto anche di disturbi alimentari in questo periodo, proprio a causa, diciamo, delle critiche che riceveva su internet, degli haters che le, insomma, criticavano il suo aspetto fisico, e il fatto anche, secondo me, che quando sei esposto così tanto, poi magari anche lei per carattere tende ad essere un po' perfezionista, un po' così attenta a quello che fa vedere, ti ritrovi a voler compiacere sempre di più il tuo pubblico, no? O in generale comunque le persone che ti trovi davanti, e esibendoti davanti a tante persone, diciamo al mondo, perché potenzialmente ti possono vedere fino dall'altra parte del mondo, vuoi sempre di più controllare la tua immagine, no?
Beh, e quindi penso sia anche naturale come cosa.
Sì, sì, esatto. E quindi lei ha molto sofferto di questa cosa e ne ha parlato poi successivamente in modo molto aperto, dicendo che appunto si sentiva molto criticata, che poi quando si vedeva che era dimagrita molto, che non era in salute, le persone le chiedevano: ma mangi, ma stai bene, eccetera, e lei diceva sì sì, io mangio, però poi in realtà si allenava tantissimo per compensare, tra molte virgolette, quello che mangiava. E quindi diciamo che questo, secondo me, è stato un periodo molto difficile, possiamo dire buio, della sua vita, soprattutto perché era nella fase, diciamo, adolescenziale di crescita, e sicuramente ha avuto, ecco, anche per questo un impatto molto importante.
Certo, no, ma infatti non penso, cioè penso sia molto difficile gestire così tanta fama, celebrità quando sei così piccolo. Mi vengono in mente appunto anche gli stessi One Direction che avevo già menzionato prima, e poi insomma ricordando anche quello che è successo recentemente a uno di loro. Anche loro appunto hanno avuto molta difficoltà, l'hanno detto più volte in svariate interviste, a gestire proprio questa sovraesposizione di loro stessi quando erano più piccoli. Mi sembra la prima volta che sono andati a X Factor avevano 16 anni?
Sì. Non erano piccoli.
Sì, 17 anni, sì.
Cioè comunque ti ritrovi una cosa che è più grande di te.
Esatto.
A gestirla nonostante sia ancora piccolo.
Esatto, e poi loro comunque non sono nati, cioè la loro partecipazione a X Factor non è avvenuta come band, ma erano singoli.
Sì.
E quindi poi diciamo sono stati uniti da uno dei giudici, che era anche un produttore, adesso non mi vorrei sbagliare.
Sì, sì.
E quindi comunque sono anche magari ritrovati, forse questa magari è stata anche un po' una fortuna, cioè nella stessa barca, diciamo, nella stessa posizione insieme, però anche magari conoscere persone nuove in un contesto del genere, riuscire ad andare d'accordo tutti insieme. E infatti poi col passare del tempo anche loro hanno avuto, insomma, le loro difficoltà, Zayn che sì, poi ha lasciato il gruppo, eccetera, e nulla, anche loro comunque appunto hanno avuto delle difficoltà nella gestione di questa dell'essere famosi. Appunto hanno ammesso di aver avuto problemi di abuso di sostanze o appunto anche depressione. E non so se tu, Simo, magari conosci altri cantanti o anche non, anche attori,
ma
per
stesso,
dire celebrità.
Lo stesso Justin Bieber che hai detto prima, lui
sì,
è diventato famosissimo da piccolo, o Selena Gomez, che ricordiamo Justin e Selena sono stati anche insieme.
Un po' di cozzi.
Un momento molto bello della nostra infanzia.
Non so, anche mi viene in mente
Ariana
nell'ambito
Grande.
Anche penso anche lei non, sinceramente
lei magari
non ho
era
letto
più grande
molto. sul come lei appunto abbia vissuto magari la sua reazione, perché comunque lei ha anche fatto molti programmi su
Sam & Cat,
esatto. Di lei sinceramente non so molto.
No, neanche io in realtà, cioè perlomeno ho iniziato a seguirla quando faceva questi programmi.
Esatto.
E sì, non era poi così piccola effettivamente.
Aveva 20 anni?
Beh, no, era secondo me piccola. Secondo me 17 anche lei, penso, e quando proprio ha iniziato con questi programmi, ma lì poi c'è tutto un altro capitolo su Nickelodeon e
sì,
su
esatto, anche l'avevo sentito.
Sì, sì, me lo ricordo.
Nei vari abusi, eccetera.
Esatto, c'è un altro tipo di scandalo.
Sì.
E anche quello sicuramente è una cosa che ti segna, è un evento traumatico comunque, perché già subire questo tipo di abusi in generale è un trauma, ma soprattutto sul posto di lavoro, quindi non puoi neanche, tra virgolette, andartene, scappare in nessun modo, perché ci sono dei contratti, ci sono delle cose insomma più grandi di te, per cui non puoi prendere e andartene, devi purtroppo restare e subire finché non riesci legalmente a uscire dalla situazione. E quindi questo sicuramente è un trauma, sì, vero e proprio, sulla psiche di ragazzi così giovani.
Anche magari il rapporto stesso con i fan, cioè adesso pensandoci comunque mi immagino, non so, appunto per esempio Taylor all'età di 13-14 anni, che magari, oddio, forse lei era un po' cioè ancora piccola, non so quanto pubblico effettivamente avesse a quell'età, però magari anche all'età di 18-20 anni tanti fan comunque che la acclamavano. Non è semplice anche gestire il rapporto con loro, magari episodi di stalking o...
Volevo aprire una parentesi. Cosa ne pensate dei fan di Taylor Swift?
Gli Swiftie? Kat è una di loro?
Sì, infatti, quindi...
No, ma dei fan accaniti.
Ah, ok. Quindi un po' toxic.
Esatto, che non sei un vero fan di Taylor Swift se non sai letteralmente tutto della sua vita.
Ma secondo me uno può anche essere fan di un cantante anche se non conosce tutte le sue canzoni, dalla prima all'ultima, tutti gli
appunto,
album.
Appunto, sì, sono anche di questo.
Cioè, certo, comunque magari un minimo devi comunque ascoltare, conoscere anche un po'... il cantante stesso. Catetra un po' ci lincia.
No,
la
no,
pensi
no,
diversamente di pure?
No, in realtà sono d'accordo. No, in realtà sono d'accordo, perché vabbè, ormai abbiamo capito che io sono molto fan, però non morbosa, nel senso, cioè sono molto tranquilla, anche aperta alle critiche, a qualsiasi tipo di ragionamento in merito, perché penso che personalmente la cosa che mi ha fatto appassionare di più a lei come cantante, anche come persona, è il fatto che, come aveva evidenziato Simo, riesce attraverso i suoi testi a trasmettere molto ai fan, appunto a chi li ascolta, perché i temi che tratta sono molto attuali, molto comuni anche nelle vite di tutti noi, perché come dicevo prima, lei è diventata famosa quando era molto giovane e ovviamente ora ha più di 30 anni, quindi ne è passato di tempo e ovviamente ha avuto un'evoluzione, una crescita come ce l'abbiamo avuta tutti noi, e quindi è bello vedere come 15 anni parlava appunto di come si trovava alle superiori, del fatto che aveva soltanto un'amica e gli altri la prendevano in giro, che magari aveva le delusioni amorose che sembravano la fine del mondo, e invece adesso parla magari di com'è avere una frequentazione a 20-30 anni, al fatto di pensare di sposarsi, oppure al fatto di esporsi sui social e venire criticati, che sono dei temi in cui tutti quanti ci possiamo ritrovare. E secondo me la cosa che fa appassionare di più al suo tipo di musica è il fatto che appunto attraverso i suoi testi riesce ad attraversare, ad accompagnare i giovani in tutta la fase, diciamo, dall'adolescenza all'età adulta, perché si vede proprio appunto la sua crescita nei temi che tratta, nel modo in cui li tratta, e quindi ecco, secondo me, cioè, la cosa che apprezzo di più è proprio questa, che magari nel momento in cui sono più emotivamente fragile, così ascolto un certo tipo di album, di canzoni, nel momento in cui sono più euforica e contenta ascolto magari, che ne so, 1989, che è appunto l'album più pop che lei ha fatto quando si è trasferita a New York a 20 anni e viveva da sola sola e stava con i suoi amici, eccetera, e quindi nei momenti in cui voglio sentirmi un po' più euforica e contenta, ascolto quello perché mi trasmette un certo tipo di sensazioni che in quel momento mi piacciono, mi fanno stare bene e magari, ecco, rispecchiano anche la fase della vita in cui mi trovo in questo momento.
Però una cosa che mi ha colpito, cioè nel senso, lei è tornata comunque sugli schermi in generale a cantare dopo un paio di anni di pausa. Cioè io per esempio non avevo sentito parlare di Taylor per sì un paio d'anni. Cioè non so, è come se questo fosse un momento in cui lei è tornata un po' alla ribalta. Cioè nel senso si è ributtata nella mischia, diciamo, ecco.
Ma tu dici recentemente adesso?
Sì, cioè se ne parla molto di più,
sì,
ecco,
esatto,
non sapevo
esatto.
Come...
Anch'io in quest'ultimo periodo ho iniziato a conoscerla, prima, cioè non sapevo effettivamente chi era.
Magari conoscevo qualche canzone, tipo
Cade,
City
Off,
no, poche, no. Insomma, però ora vedo che se ne parla molto di più. Poi tu mi dicevi, Kate, che comunque lei aveva avuto un periodo di pausa, diciamo.
Sì, diciamo pausa forzata, nel senso che
sì.
C'è stato un brutto episodio che è iniziato, vabbè, la faccio breve, il discorso è un po' più ampio. Comunque è iniziato nel 2009 con Kanye West, che l'ha interrotta nel discorso di ringraziamento quando ha vinto i VMAs, e poi è continuata questa, diciamo, faida con Kanye West perché lui ha fatto uscire una canzone che è Famous con anche il video musicale annesso, in cui si vede, diciamo, una figura, un manichino che sembra, cioè molto simile a Taylor, e quindi si è capito subito che faceva riferimento a lei, e poi proprio nella canzone stessa dice delle cose non carine su Taylor, e quindi poi quando Taylor ovviamente non sapeva nulla di tutto questo, quando è uscita questa canzone lei ovviamente ci è rimasta molto male e ha iniziato a intraprendere delle azioni legali, perché è di fatto diffamazione.
Ma questa cosa perché l'ha fatta?
Kanye, perché l'ha fatta?
Esatto.
Ah, guarda, non entro nel merito, okay, di che cosa pensa quell'uomo, non lo voglio sapere, però ecco, cioè, forse perché anche lui cercava un pochino di luce, di riflettori, non lo so nello specifico, però ecco, diciamo, c'è stato questo episodio, lei ha cercato ovviamente di ostacolare in tutti i modi l'uscita di questa canzone, il fatto che diventasse famosa, e poi però Kanye, che all'epoca era sposato da poco con Kim, ha fatto uscire la registrazione della telefonata che c'era stata tra Taylor e Kanye, dove sembrava che lei acconsentisse, comunque che fosse d'accordo con appunto quello che lui diceva nella canzone. In realtà poi si è scoperto anni dopo, mi pare nel 2020-21, che era stata modificata quella telefonata, era falsa, o meglio, diciamo, era stata tagliata in alcune parti strategiche, in modo appunto da far sembrare che Taylor fosse al corrente di quello che sarebbe stato detto nella canzone. Invece non era assolutamente così, e ovviamente Kanye l'aveva fatto apposta a non informarla, e quindi c'è stata tutta una battaglia legale che alla fine ha vinto Taylor, perché effettivamente sia Kim che Kanye avevano manipolato questa cosa. Ma purtroppo diciamo che il danno era già stato fatto, perché appunto la telefonata originale è uscita pochi anni fa, invece dal 2016-17 Taylor è stata costretta a sparire dalla scena pubblica, perché era stata pesantemente minacciata, perseguitata, diciamo, dai suoi hater, principalmente da quelli che erano i seguaci, i fan di Kim Kardashian e anche di Kanye, ovviamente. Che arrivavano anche su Twitter, insomma su Instagram, agli albori di Instagram, eccetera, a commentare su tutte le foto di Taylor, su tutti i post, eccetera, con degli insulti pesanti, delle minacce di morte, insomma delle cose veramente gravi. E quindi lei si è ritirata, diciamo, da tutti i social e anche proprio dalla vita pubblica, cioè non è più stata paparazzata, insomma vista in giro per diverso tempo, più di un anno penso, e proprio perché era per lei insostenibile il fatto che tutte così tante persone la odiassero, insomma la volessero morta, comunque tutto questo perché appunto soprattutto Kim aveva fatto pensare all'opinione pubblica che Taylor fosse nel torto, che comunque fosse ingiusto il fatto che lei se la prendesse così tanto per questa canzone, e anche soprattutto per il video musicale in cui, ecco, vengono fatte delle allusioni a cose che ovviamente non sono mai successe, non succederebbero. E quindi questo è stato un altro momento molto brutto, ecco, della
certo.
sua vita.
E non so se vogliamo tornare un po' in questi ultimi minuti all'argomento centrale, insomma, quello che voleva essere l'argomento principale del podcast insieme a di questa puntata, in relazione a Taylor, che è appunto il rapporto con la fama, con la celebrità, insomma. Possiamo anche parlare di qualche caso italiano, di magari attori o anche cantanti che da molto giovani sono stati lanciati sulla scena pubblica. Non so, mi viene in mente anche tanti attori che fin da piccoli, come per esempio, non so, nei Cesaroni.
Io sono un esempio.
Qual esempio?
Federico Russo.
Eccolo qua. Di Cesaroni, ovviamente.
Ovviamente.
E non so, ecco, di loro non so molto riguardo a come magari hanno reagito a questa sovraesposizione, diciamo, appunto fin da bambini. Però ecco, mi chiedo anche appunto come possa essere viverlo poi effettivamente da piccoli, essere un po' appunto una star, o anche come può essere famosi da piccoli e poi magari vedere questa, diciamo, fama, popolarità, ecco, svanire un po' con il tempo. Che mi è capitato su TikTok il video di una ragazza che proprio diciamo criticava, un po' giudicava come gli attori che magari sono stati famosi da piccoli adesso insomma non lo sono più, stiano cercando un po' di attirare l'attenzione riportando in auge un po' spezzoni della loro vita passata da attori famosi. Però secondo me non c'è niente di male, cioè nel senso, alla fine
è comunque una parte della tua vita.
Sì, esatto,
magari la parte principale.
Sì, o magari, non so, anche apposta, perché magari alcuni l'hanno vissuta male comunque.
O bene.
O bene, esatto, però è anche bello ricordare anche, non so, delle puntate, delle serie TV o anche delle canzoni, adesso parlo di attori ma anche cantanti, che sono stati parte integrante della nostra infanzia, della nostra adolescenza. Insomma, ecco, non ci vedo nulla di male in questo tipo di... cosa ne pensate? Simo, tu cosa stai dicendo? Sta parlando sotto i baffi, non capisco.
Sotto il pizzetto.
Esatto, si è fatto questo nuovo look, molto accattivante, devo dire.
Non lo so, sinceramente non mi vengono in mente così tante persone italiane diventate famose fin da piccole. Magari che ne sono tantissime. Però ora come ora non mi viene
sì,
in mente fondamentalmente
però
nessuno. A parte Federico Russo, ripeto.
Grande fan.
Sì, vabbè, comunque lui è diventato, cioè, i Cesaroni, la prima stagione è uscita nel 2006 e lui aveva 7-8 anni, se non sbaglio.
Sì, più o meno sì. Perché anche poi cantanti italiani famosi fin da piccoli non me ne vengono, ma anche attuali, magari.
Esatto.
Cioè non per forza del passato, però mi viene in mente anche come oggi si sovraespongono moltissimo magari
i bambini
sui social.
Molto, sì.
Quindi, ecco, magari alcuni diventeranno, sono già popolari, altri magari non lo sono.
Magari è solo una cosa passeggera.
Però, esatto, però comunque anche rivedersi da piccoli su quegli schermi e vedere delle spezzoni della propria vita, della propria infanzia, su tutti i social, anche fosse solo sul profilo dei genitori, per dire, però comunque tanti video vanno in giro. Non so, poi io nei loro panni come potrei reagire poi da grande, cioè se la prenderei bene oppure...
Perché fondamentalmente non hai il consenso del bambino. Cioè, è come se fosse obbligato.
Ma come magari anche bambini che vengono mandati ai talent, perché ok, magari effettivamente hanno un talento, non so, anche nel canto, così, però sono piccoli. Non so se sono pro o contro queste cose, non lo so, forse più contro.
Io tipo da piccola volevo troppo andare allo Zecchino d'Oro. Troppo, cioè mi piaceva un sacco, lo
guardavo
sempre. Ok,
già quello, però non lo so, mi sembra più un contesto...
diverso.
Più sano, dici?
Però
comunque,
bambini,
cioè,
sì, bambini,
quello
capito?
Sì.
Però fondamentalmente è la stessa cosa. Cioè, comunque sia, viene esposto.
Sì, sicuramente sei molto piccolo. Ma sai cosa? Poi, secondo me, non ci vengono in mente degli esempi italiani perché non ci sono, nel senso, quelli che sono diventati famosi da piccoli o comunque qualche anno fa. poi hanno perso un po', no? Quella,
sì, la loro
quella
fama.
Esatto, perché magari sì, facevano delle serie TV che sono finite, oppure hanno fatto alcuni film, ma poi non l'hanno fatti più, quindi... Secondo me invece in America c'è un esempio di una fama più duratura, se vogliamo.
Sì. Perché comunque sia anche il personaggio fa qualcosa per comunque restare sempre,
esatto,
in
sì,
alto.
Esatto, e appunto la stessa Taylor Swift, ma anche, che ne so, Selena Gomez, che prima si era buttata più sul lato attoriale, ora invece più sulla musica, o comunque anche, che ne so, Miley Cyrus, così, anche in dei momenti in cui effettivamente non fanno nulla di nuovo, comunque non perdono la loro...
Sono rimaste comunque...
Esatto, esatto,
sì,
magari sui social o comunque, che ne
che
so, fanno le
pubblicità.
Comunque
hanno un seguito molto più grande di... un semplice,
sì,
attore italiano.
Sì, sì, esatto.
Beh, anche in proporzione alla popolazione, alla fine,
beh,
se vai a vedere.
Certo, certo. E quindi, appunto, mi viene in mente che tutti questi personaggi famosi, americani o comunque in generale stranieri, rimangono molto di più sulla scena, proprio perché, diciamo, si reinventano un po', no? Quindi magari passano dalla recitazione al canto, o viceversa, o magari, che ne so, alla conduzione di programmi, oppure anche banalmente fare, che ne so, delle pubblicità. Comunque sono delle cose che mantengono visibile la tua immagine.
Certo. E non so, avete qualcos'altro da aggiungere? Tu sì, ma hai
voi
avuto esperienza di popolarità? Sei popolare nella tua
io
città?
Io da piccolo avevo aperto un canale YouTube.
Oddio, che bello.
Un fallimento totale.
Ma come? Vabbè, puoi portarlo sempre avanti, comunque lo riapri adesso.
Fai.
E ora diventerai popolare.
Ah, per un podcast.
Ma di cosa parlavi in questo tuo...
Copiavo palesemente, tipo... ogni minuto dei video delle persone più popolari in quel momento, tipo Greta Menchi,
tipo Swash, benvenuti su MBG,
tipo Anthony Francesco.
Oddio,
Sofia Viscardi.
Prego.
No, bellissimo, Sofia Viscardi,
che tempi. Anche tipo queste, diciamo, internet star, comunque questi youtuber che erano molto in auge quando magari noi eravamo, che ne so, alle medie, così.
Comunque ora hanno perso.
Esatto, alcuni, che ne so,
alcuni provano, però comunque sia il seguito non è più quello di un tempo.
Esatto.
Anche perché ai tempi c'era solamente quella piattaforma,
sì,
e basta. Adesso ci sono tantissime piattaforme, quindi le persone si disperdono un po'.
Sì, sicuramente.
Paradossalmente sono molto, cioè paradossalmente nel senso, al passo anche con i tempi, sono molto più popolari magari ragazzi e ragazze che fanno TikTok, piuttosto che quelle che facevano YouTube,
esatto,
magari 10 anni fa. Non tutti, perché magari alcuni hanno mantenuto la loro popolarità. Oppure adesso mi viene in mente anche Favij, cioè io lo seguivo un sacco, ma poi...
A me viene in mente Chiara Facchetti, sinceramente ora che ha comprato l'iPhone 16 sono felice nella mia vita.
Ti senti realizzata.
Ecco, lei secondo me ha proprio capito come adattarsi al nuovo,
sì,
alla nuova generazione, cioè lei è passata da YouTube a fare, che ne so, tipo i room tour,
esatto,
o i video...
E adesso a fare su
YouTube
una piattaforma che va... quello che fondamentalmente faceva prima.
Sì, sì.
E esatto, questa cosa, cioè, non passa mai.
Vabbè,
di nuovo.
Molto discutibili, però
molto discutibili,
è un altro capitolo.
Però comunque...
Però lei comunque ha mantenuto la sua popolarità,
esatto,
nonostante abbia cambiato piattaforma, che comunque non è scontato, appunto.
Ma voi come l'avresti gestita la fama se fossi stata, non lo so, una persona piccola, però comunque molto famosa?
Non lo so.
Come...
Io penso che
male,
non ci sarei mai diventata così famosa. Cioè, proprio per come sono fatta io... Cioè, ti dico, per come sono fatta io caratterialmente, probabilmente non sarei riuscita a diventare così famosa. E l'avrei gestita male, secondo me, perché io non riesco molto ad accettare le critiche. Quindi ricevere magari critiche negative, anche banalmente, che ne so, da degli hater che... sai che comunque
fanno
quello
per
il lavoro,
attenzione,
diciamo così.
Sì.
Però ecco, non lo so, mi avrebbero influenzato molto, quindi probabilmente l'avrei vissuta abbastanza male. Cioè non sarei riuscita forse ad andare troppo oltre.
Sì, esatto, anche io penso che l'avrei gestita male, perché proprio dal punto di vista psicologico, come dicevi tu Eli, ricevere critiche, ma anche soltanto il fatto di sapere che così tante persone ti vedono, ti ascoltano, eccetera, mi avrebbe destabilizzato, ecco. Magari il meccanismo che si innesca è che piano piano vai a perdere la spontaneità, no? I tuoi tratti caratteriali principali. E perché
fai tutto pur di farti piacere.
Esatto, cerchi di adeguarti o comunque magari mostrare sempre di meno di te stesso per lasciare spazio a quello che va di più di moda, insomma. Quindi sarebbe stato sicuramente difficile gestire questo tipo di situazione.
Tu Simo?
Tu Simo sei famoso, di la verità.
Sì, molto, sì, una vita segreta. Io non lo so in realtà, perché da una parte c'è sempre comunque il sogno del, non lo so, un po' dell'essere visibile. Però dall'altra comunque è brutto da dire, ma è come se ti sentissi violato. Cioè,
sì.
Perché tutti sanno fondamentalmente tutto della tua vita e...
Sì.
Non lo so, è come se mi sentissi un po' nudo, un po' scoperto.
Sì.
Boh, non lo so, dovremmo viverla per capirlo.
No, io non lo vivrò mai, e sono contenta così, probabilmente. Direi che siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, speriamo che vi sia piaciuta e seguiteci per le prossime, sempre su Radio Room, e ovviamente seguite Radio Room, perché ci saranno tante
anche
novità.
Anche su Instagram, se volete interagire, esatto.
E ovviamente sul sito, perché potete trovare le puntate del podcast e le dirette.
Ciao! Ciao.